Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Solennità di Pentecoste, 50 giorni dalla Pasqua, si chiude questo periodo con il dono inestimabile dello Spirito Santo che scende su tutti noi stamattina, raccolti attorno a Maria in questo mese di maggio, Maria che domani festeggiamo solennemente come ausiliatrice dei cristiani, il titolo che Don Bosco ci ha insegnato ad attribuirle, e mi auguro di vedervi tutti a messa domattina proprio a ringraziare e a chiedere la protezione di Maria ausiliatrice. Ecco, con Maria in preghiera gli apostoli ne hanno ricevuto il dono dello Spirito, anche noi lo invochiamo stamattina per ciascuno di noi e iniziamo liberando il cuore, e questo è il dono più bello che il Signore ci fa, entra Lui nel nostro cuore e ci libera dai nostri peccati quando noi li riconosciamo con sincerità. La prima lettura presa dagli Atti degli Apostoli è la più importante oggi perché racconta proprio l'episodio della Pentecoste. Ho chiesto anche ad Andrea di leggerla con passione, proprio una proclamazione solenne di un avvenimento che ci riguarda individualmente ed è veramente fondamentale nella nostra fede. Ascoltiamo con fede.
Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
Nella seconda lettura l'Apostolo Paolo ci fa mettere i piedi per terra e dice: sì, c'è il dono dello Spirito, ma ci sono anche le tentazioni della vita materialista. Allora decidi se vuoi lasciarti guidare dallo Spirito o dalle tue passioni. Lo Spirito Santo è la forza che ci permette di vincere questa battaglia quotidiana e vivere con amore. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità, che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
Lode a te.
La parola Pentecoste è una parola greca che vuol dire 50 giorni, ma ormai è diventato sinonimo del dono dello Spirito Santo, e nella Chiesa dopo la Pasqua è la giornata più importante. Perché? Perché inizia la vita dello Spirito, la vita che viviamo tutti i giorni. Vedete, il grande progetto del Padre manda il Figlio e ci dà il modello dell'uomo nuovo, che sa vivere veramente in pieno rapporto col Padre, ma sa vivere a servizio dei fratelli. Ripensate a tutta la vita di Gesù, il suo modo di agire, le cose che ha detto, come si è comportato, ma soprattutto quel gesto d'amore gigantesco con cui lui dona la sua vita, in quel modo purtroppo così crudele, perché solo l'amore poteva riconciliare la nostra povera vita umana con l'abbraccio del Padre, che desiderava davvero dei figli capaci di amare. Ma dopo la persona di Cristo, lì comincia finalmente la nostra vita, la vita della Chiesa, la comunità cristiana, i credenti, le persone che prendono sul serio il progetto del Padre, l'esempio di Cristo. E allora c'è al centro del racconto la figura di Maria. Se c'è un modello di uomo, c'è un modello di donna. Maria, la donna fedele che si fida, che si mette disponibile al servizio del progetto del Padre e diventa da quel momento il capolavoro umano che accompagna la nostra vita quotidiana. Se la Madonna continua a farsi sentire in vari modi, è proprio perché lei è in mezzo a noi in questo tempo di Pentecoste, in tempo dello Spirito, in cui ci è chiesto di vivere secondo il modello che Gesù ci ha presentato. Allora, voi vedete come il racconto che ci è stato letto della Pentecoste ha messo in evidenza alcuni fenomeni così esteriori: tuoni, lampi, voci, il fuoco che scende. Ecco, sono modalità di racconto di stile ebraico. Perché? Perché sul Sinai Mosè aveva ricevuto la legge in questo contesto, direi, di segnali grandi, dove Dio si è fatto sentire. Allora San Luca, per farci capire che Dio è lì che agisce, ha usato gli stessi elementi per farci capire che davvero la discesa dello Spirito Santo è la presenza del Signore in mezzo a noi. Ecco, si completa il grande progetto della salvezza. E Dio rimane costantemente presente in mezzo a noi, questo è il grande messaggio. E noi veniamo in chiesa giustamente per poterci radunare come comunità. Celebriamo i sacramenti, che sono il dono concreto con cui Lui è presente in mezzo a noi. Ma Gesù non ci abbandona quando usciamo dalla chiesa, è nel nostro cuore. la presenza della Santissima Trinità che si è manifestata nella creazione come Padre Creatore, nella redenzione come Figlio che si incarna, ora questa Santissima Trinità, sempre la medesima, è viva nel cuore di ciascuno degli uomini, di ogni uomo. Noi abbiamo la gioia di riconoscerlo, a noi è stata data la gioia di poterlo chiamare anche per nome, Spirito Santo che vive nei nostri cuori, ma lo Spirito è diffuso, è un dono gratuito per tutte le creature, è la forza della vita, non lo tocchiamo con le mani, non lo vediamo con gli occhi, ma lo sentiamo profondamente come ispirazione, come luce, come conforto, come perdono, a volte anche come coscienza che ci rimprovera le scelte egoistiche di cattiveria che compiamo. Questo Dio che accompagna costantemente la nostra vita e ci fa sentire innanzitutto che siamo figli, siamo in un rapporto d'amore. Dio ha deciso di essere padre per mezzo della morte di Cristo, ha riconciliato l'umanità con la divinità. Da quel momento lui è padre e noi siamo figli. Qualunque cosa noi combiniamo, purtroppo, per la nostra cattiveria, lui non cambia, lui è padre e ci ama. E lo Spirito dal profondo del cuore te lo suggerisce, te lo dice, ricordati, sei figlio, vivi da figlio. Hai in te il dono dello Spirito, vivi amando. La seconda lettura di stamattina, un elenco di comportamenti egoistici e un elenco di comportamenti d'amore. Ecco, noi vogliamo costruire la civiltà dell'amore, una civiltà basata sulla fraternità, sul rispetto di ogni persona, sull'appello a questo amore che è nel cuore di ciascuno a diventare azione concreta, solidarietà, perdono, aiuto vicendevole, sostegno, giustizia, ecco, frutti dello Spirito che è in noi. Ma nel racconto della Pentecoste c'è un elemento in più, mi pare importante sottolinearlo, quando quella fiamma di fuoco che è lo Spirito Santo, lo ripeto, è il simbolismo che usa Luca, non è una fiamma che brucia, che va sulla testa delle persone ad ustionarle. Luca deve farci capire che è luce, che è forza, e usa l'esempio del fuoco, ma dice una cosa bella, che le fiammelle si sono divise una per ciascuno, ognuno di noi ha il dono dello Spirito, la significatività dell'individuo. Ogni individuo è davanti a Dio unico e irrepetibile. Lui è padre, quello è suo figlio, noi o ciascuno di noi siamo suoi figli e non siamo una massa confusa, indeterminata. Lui ha un rapporto individuale e personale con ciascuno di noi. Ma proprio perché il fuoco è unico, nasce la comunità. Ecco, la comunità non nasce dall'anagrafe o dall'abitare qui in questa zona. La comunità nasce dall'avere nel cuore lo stesso spirito d'amore. E nella comunità ognuno ha i suoi doni diversi, caratteristici, che dobbiamo potenziare, doni di Dio, ma doni che non creano separazione o spaccatura, creano coesione, collaborazione. Quindi ognuno di noi dono per le altre persone, ognuno di noi che collabora alla vita delle altre persone. Allora vedete che nasce un'idea di umanità che non è quella normale del commercio, quella dove ciascuno cerca di possedere più dell'altro o addirittura in concorrenza spietata fino a sopprimere le capacità o la vita dell'altro per affermare la propria. No, noi affermiamo esattamente il contrario, noi crediamo una comunità che si basa proprio su questo amore che lo Spirito mette nel cuore delle persone. Come la chiamiamo questa comunità? Che si raduna nel racconto attorno a Maria, ma ancora oggi si raduna attorno a Maria, noi la chiamiamo Chiesa. La parola Chiesa è nata nella bocca dei primi cristiani quando hanno voluto distinguere un gruppo di persone che credendo in Dio, Padre, Figlio e Spirito, si amavano vicendevolmente da un mondo che li circondava, dove la legge era quella del più forte, del più cattivo, del più prepotente. Allora, ecco, oggi nasce la Chiesa, giorno di Pentecoste, nasce attorno a Maria, si rinnova sempre attorno a questa mamma buona, a lei che ha saputo essere sposa dello Spirito Santo al punto da generare Cristo. Oggi chiede a ciascuno di noi di lasciarci invadere dallo Spirito perché nasca Cristo nei nostri cuori. Un'ultima pennellata. Allora ne nasce da questo concetto una nuova visione dell'etica. Purtroppo siamo stati tutti educati da una cattiva catechesi infantile fatta di elenchi di cose proibite, di cose da non fare, e quasi nessuno ci ha parlato invece che il progetto di Dio non è quello. Il progetto di Dio è fare positivamente, avere un progetto d'amore da costruire, certo. Allora la nuova etica è proprio questa, non un Dio che proibisce, ma un Dio che spinge, un Dio che ti dà il fuoco dello Spirito perché vuole che tu realizzi perfettamente la tua vita. Tu devi realizzare la tua famiglia, tu devi amare il tuo coniuge, tu devi educare i tuoi figli, ma Dio è alleato o è un giudice che mi guarda con la lente di ingrandimento per vedere se sbaglio? Ecco, oggi veramente in questo spirito della Chiesa, del Signore che ha dato la vita per noi, sottolineatelo, Dio è il nostro aiuto più solido, forte, costante, non cambia mai parere e ci dona la forza del suo amore per riuscire ad amare. Non solo, ma quando la nostra fragilità ci porta a seguire altre voci, a cadere nel peccato, questo Dio non è lì per punirti, ma è lì per perdonarti. È lì per darti la forza di risorgere, è lì per dirti che lui ti aspetta per una gioia che durerà per sempre. Ecco, quindi nasce la Chiesa attorno a Maria, nasce la nostra comunità attorno a Maria, nasce la gioia di essere alleati con un Dio che vuole collaborare con ciascuno di noi, nonostante le nostre fragilità, le nostre povertà, per realizzare il suo grande progetto, che ognuno di noi diventi un capolavoro d'amore. Allora l'Eucaristia che continua diventa gioia, ringraziamento. Signore, questa è la prospettiva che tu ci hai dato, la serenità, la gioia, la realizzazione, le cose belle, la bellezza, la giustizia, la bontà, tutte cose positive che tu vuoi che facciano parte della nostra vita, e noi vediamo allora che la tua azione di spirito è veramente forte in noi e ti ringraziamo insieme coralmente.